Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Certo, ma anche Edgar Allan Poe, che oggi veneriamo come un classico, scriveva racconti di paura. Sullo stesso scaffale va messa Shirley Jackson. Nelle fotografie sembra una casalinga di provincia, bruttina e grassoccia, con gli occhiali spessi. Era moglie di un professore universitario del Vermont, non lontano dal Maine, che è territorio di Stephen King. Tra gli amici di famiglia, Salinger, del giovane Holden, e Bernard Malamud. I vicini erano piuttosto bigotti. Shirley Jackson si vendicò di loro scrivendo La lotteria, un brevissimo racconto che uscì sul New Yorker nel 1948, tanto spaventoso che più di un lettore scrisse per protestare, altri per disdire l'abbonamento. Lei non si scompose. Rispose con due righe brusche, da tenere a mente quando qualcuno minaccia di purgare i classici, obbedendo alla correttezza politica. Se non le piacciono le mie pesche, stia lontano dal mio albero. Insomma, il lettore può scegliere e stare lontano dai libri che non gli piacciono o lo disturbano. L'incubo di Hill House è un altro romanzo di Shirley Jackson. La nostra copertina era il trailer della serie prodotta da Netflix. Quando servono belle storie, i libri sono ancora imbattibili. I romanzi e i racconti di Shirley Jackson escono da Adelphi, che proprio in questi giorni pubblica Paranoia. Un libro fantasma, nato da una scatola di carte che il figlio di Shirley Jackson trovò davanti alla porta di casa negli anni 90. Sono altri racconti, quadretti familiari, conferenze sull'arte dello scrivere. Lasciamo Shirley Jackson. È il momento di annunciare l'ospite di oggi. Lisa Halliday, americana che da qualche anno vive a Milano. Editor che da qualche anno ha deciso di passare dall'altra parte. Brava scrittrice che il pettegolezzo rischia di oscurare. A tra poco con il suo libro intitolato Asimmetria. Se avete già sentito parlare di Asimmetria, primo libro di Lisa Halliday, quasi sicuramente ne avete sentito parlare per motivi che con la letteratura c'entrano solo di striscio. O per la tentazione che abbiamo sempre di sovrapporre la vita di chi scrive con quel che succede in un romanzo. O perché lo scrittore Ezra Blazer, protagonista della prima parte del libro, somiglia moltissimo a Philip Roth. Resistiamo e partiamo dal libro. Lisa Halliday si fa un po' fatica a dire romanzo quando parliamo di Asimmetria. L'editore è Feltrinelli. È un oggetto narrativo piuttosto strano. Sono tre racconti, forse un romanzo in tre parti. Ci dica lei.
Per me è assolutamente un romanzo in tre parti. È vero che all'inizio le parti sembrano separate, comunque ci sono collegamenti e risonanze che sono fatti per creare il senso finale di un unicum indivisibile.
Ma perché ha scelto questa forma?
Apprezzo la domanda perché all'università non ho studiato letteratura, ho studiato storia dell'arte. Quindi il mio senso estetico è fortemente influenzato da un aspetto visivo. Per questo ho scelto questa forma. Infatti io vedo il romanzo come un trittico, come tre episodi legati. Ogni episodio può essere visto da solo, ma vederli insieme è un'esperienza più ricca, più stimolante.
Un trittico asimmetrico, quindi in un certo senso sbilanciato.
Sì, sì, esatto.
Poi, non contenta di averci messo alla prova con questa struttura strana, diciamo, non complicata, lei ha intitolato la prima sezione follia e l'altra pazzia. L'ha fatta apposta. Intanto come hanno in inglese?
Folly e madness. E queste parole hanno significati simili, cioè un tipo di disturbo mentale. Comunque c'è anche una differenza cruciale. Follia ha un senso più leggero, più giocoso, mentre la pazzia ha un senso più serio, più grave. Come titoli esprimono due diversi umori, due atmosfere diverse che si ritrovano nelle due prime parti del libro e quindi sono un'altra asimmetria.
Quindi follia può essere la follia del buffone di corte, mentre la pazzia è quella della camicia di forza, ho capito bene?
La follia è la follia di amore, mentre la pazzia è la pazzia di guerra.
Lisa Halliday, follia è scritto in terza persona ed è la parte più chiacchierata del libro, anche quella di cui è più difficile parlare. Non si parla della sua bravura in questa parte del libro, si parla del fatto che nel personaggio dell'anziano scrittore che offre un gelato a una ragazza sulla panchina del parco si riconosce Philip Roth.
Al contrario di quello che molte persone credono, Follia non è un memoir, non è la cronaca fedele di una relazione che io ho avuto. Alcuni dettagli possono essere riconoscibili della mia vita. Ma non è vero che Alice è Lisa Halliday, non è vero che Ezra Blazer è Philip Roth. Questa è un'interpretazione troppo semplicistica. Per il bene del racconto ci sono eventi significativi che accadono in follia che non io ho mai vissuto e viceversa. Recentemente una persona mi ha chiesto ma non è pericoloso? Rischiosa questa scelta di scrivere così. E questo è molto interessante per me, perché cosa rischiamo quando scriviamo in un modo che invita a fare paragoni tra la nostra fiction e la nostra vita? Perché la si considera una scelta pericolosa? Magari perché sembra erodere il nostro senso di privacy, ma con internet e social media le persone fanno cose che erode il nostro senso di privacy ogni giorno. E poi che importa se qualcuno che io non conosco pensa questo o quello di me? Io voglio solamente che pensino che Lisa Halliday scrive bene, che possono apprezzare il libro. In un certo senso bisogna sacrificarsi per il bene del libro. Se lo fai bene, il libro esisterà molto dopo che tu sarai morta, insieme alle tue insicurezze.
Quindi la scrittura è rischio e sacrificio, mi sembra di capire.
Sì, sì. Per me scrivere è questo.
È un libro che ha richiesto molto tempo?
Sì, cinque anni. Poco dopo ho accettato un lavoro in agenzia letteraria, tanti anni fa. Intorno al 2000 ho iniziato molto timidamente a scrivere fiction, ma raramente finivo per essere soddisfatta. Poi c'era questo racconto, Stamp Louis, e la pubblicazione di questo racconto nella Paris Review mi ha dato più fiducia. Quindi poi ho lasciato il lavoro in agenzia e mentre lavoravo come ghostwriter per guadagnarmi da vivere, ho continuato a scrivere. Sperimentare con le voci, con le strutture, e questo libro ha iniziato a prendere forma nel 2011 e è stato finito verso 2016, se mi ricordo bene.
Ha avuto difficoltà a trovare un editore?
No, no. Ho mandato il libro a un agente che non conoscevo a quel punto, perché volevo sapere cosa lui pensa del libro senza di conoscermi. Ma lui è piaciuto molto e lui ha deciso di lavorare con me. E quando lui ha mandato il libro alle case editrici americane, c'erano, se mi ricordo bene, 8 che hanno offerto.
Quel che si dice un esordio fortunato.
Sì.
Parliamo della seconda parte del libro, Pazzia, che è ambientato a Heathrow, all'aeroporto, sì. E non è più in terza persona, ma in prima persona.
Sì.
E anche qui c'è dell'autobiografia all'inizio, oppure c'è qualcos'altro che ha fatto scoccare la scintilla?
Sì, è vero. Ho già detto prima che Follia, la prima parte, non è interamente autobiografica. Di contro, Pazzia non è interamente non autobiografica, anche se tante persone credono il contrario. Come Amar, il personaggio, una volta sono stata trattenuta di notte a Heathrow. È vero, le circostanze erano diverse. Sono stata tenuta dalle 8 di sera fino alle 3 del mattino perché avevo fatto troppi viaggi nel Regno Unito nei 2 anni precedenti per andare a trovare il mio ragazzo, che oggi è mio marito. Alla fine la polizia di frontiera mi ha lasciato andare, mentre il mio personaggio, Amar, è meno fortunato, magari perché ha un nome sospetto, magari perché sembra musulmano. Quindi un dettaglio della mia vita è stato usato qui per esplorare qualcosa che ha poco a che fare con me.
È molto realistico questo racconto, fa davvero paura, come se si pensa potrebbe capitare a me, perché in fondo è una concatenazione di incidenti. Però lei approfitta di questa concatenazione di incidenti, anche qui la struttura è molto importante, perché lei approfitta per raccontare l'infanzia, la maturità di questo personaggio. Ha fatto molte ricerche perché...
Sì, ho fatto un enorme lavoro di ricerca per scrivere la storia di Amar. Ho letto libri sull'Iraq, ho letto cronache e memorie di corrispondenti di guerra, ho guardato telegiornali e documentari, parlato con amici iracheni americani e ho studiato le mappe geografiche. Allo stesso tempo, i pensieri e i ricordi di Amar sono molto simili ai miei. La sua coscienza è, in ultima istanza, la mia coscienza. Nello scrivere la storia di Amar ho imparato tantissimo sul Medio Oriente, ma per renderlo umano, cioè per esprimere le mie idee, ho anche imparato molto su me stessa.
Quando una donna scrive in prima persona, incarnando un personaggio maschile come in questo caso, ci si chiede sempre se è stato difficile, come mai, mentre agli uomini che scrivono normalmente di donne, anche con dei monologhi interiori, non lo si chiede mai, è un'ingiustizia.
Magari sì. Il tono della prima parte era molto difficile per me, trovare il tono giusto, senza un senso di self-consciousness. Nelle prime versioni del libro ho provato a scrivere la storia di Alice in prima persona, con una voce riflessiva e analitica, ma il risultato non mi piaceva, era troppo pesante, troppo involuto. Così ho optato invece per una terza persona, più descrittiva, quasi cinematografica. Questo credo crea per il lettore una esperienza più vivida, più limpida. Lo stile della prima parte fa anche da contrasto con quello della seconda parte, come hai indicato. La seconda parte, che è raccontata da Amar in prima persona, in un certo senso questa profonda consapevolezza di Amar rovescia il romanzo.
E queste sono le prime due parti di Asimmetria, e sono già abbastanza asimmetriche. Sposta, ed è la cosa più curiosa, in fondo, l'ultima parte, Desert
Island Discs, perché è la trascrizione di una trasmissione radiofonica in cui all'anziano scrittore della prima parte si chiede che dischi porterebbe sull'isola deserta, con i puntini al posto dei brani musicali. Ecco, anche questo è un modo curioso per chiudere un libro.
Sì, ho scelto perché è divertente non solo da leggere, spero, ma mi sono molto divertita anche a scriverlo. All'inizio il libro, come abbiamo detto, era composto solo dalle due lunghe parti, quelle di Alice e Amar, però poi un giorno stavo stirando mentre ascoltavo questo programma inglese e mi è venuta l'idea di scrivere un episodio in cui Ezra Blazer è intervistato nel corso del programma. È stato divertente perché amo la musica, ma era anche un'opportunità di rivelare un altro punto di vista su Ezra Blazer, suo personaggio pubblico, anche di offrire al lettore altri possibili collegamenti tra le due prime parti del libro.
Lei cosa porterebbe sull'isola deserta? Parliamo di musica.
Cosa io porterei? Sì. Alcuni che ho scelto per Ezra sono i miei, ma amo la musica classica, amo anche il jazz, anche, diciamo in inglese, the standards, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, eccetera. Io canto, suono pianoforte, la chitarra, violino, eccetera, ma in modo che io possa dire esattamente quelle canzoni che io porto all'isola, dovrei pensarci un po'.
Ha cominciato lei il gioco. E invece, parlando di libri, di romanzi, quali sono i suoi scrittori preferiti? E o quelli che hanno fatto da modello? Io credo che poi si confondano, insomma.
Tra gli americani mi piace John Updike molto, il suo stile mi piace molto. E infatti avevo il suo stile in mente quando stavo scrivendo la prima parte del libro. Anche John Cheever, ovviamente Philip Roth è un'influenza. Tra gli italiani mi piacciono Calvino, Bassani, Antonio Tabucchi, infatti era un amico. Mi piace molto Zadie Smith. Ci sono tanti, tantissimi. È importante dire che ogni anno, infatti ogni settimana, cambia. Sì, quelli che voglio leggere cambia.
Intanto abbiamo fissato quelli di questo momento. Forse a tenere insieme Asimmetria, che è il libro di Lisa Halliday, di cui stiamo parlando appunto con la scrittrice che cortesemente per gli ascoltatori ci fa sentire la sua voce in italiano, e la ringrazio molto perché ovviamente probabilmente per lei era più facile parlare in inglese,
sì.
Però so che a chi ci ascolta fa più piacere sentirla in italiano. Volevo dire, una specie di filo rosso è l'idea della scrittura, dei ricordi, del fissare le cose sulla carta. Mi è sembrato di trovare questo punto che torna sempre nei tre racconti. Volevo chiederle se era d'accordo.
Sì, sì, sì. I ricordi, il tema di memoria è molto importante a me, molto interessante, un fenomeno. E infatti è un tema che si trova in letteratura in ogni libro ad un certo livello.
Certo, è un tema classico. Le recensioni sono state ottime, soddisfatta?
È difficile dire. Sono molto contenta, molto grata che tante persone stiano leggendo il libro. Comunque, nel bene o nel male, non sono una persona facilmente soddisfatta. E adesso, ovviamente, devo concentrarmi sulla scrittura di un altro romanzo. Sarà ambientato qui a Milano, anche in campagna, dove ho parenti, anche in Calabria, dove mio marito ed io sono stati 3 anni fa, eccetera. Non voglio dire molto, perché è ancora nelle prime fasi.
E a Lisa Halliday, Asimmetria esce da Feltrinelli. Se Il rumore del mondo di Benedetta Cibrario fosse un film, sarebbe un colossal. In costume. Quasi 800 pagine tra l'Inghilterra e il Piemonte, ricche di storie, di tradimenti anche, di belle case, di campagne, di telai meccanici, di tradizioni e di modernità. Un ufficiale piemontese di stanza a Londra sposa Anne Bacon, figlia di un commerciante di seta, ovviamente ricco. Lei si ammala di vaiolo e la scena si sposta a Torino nel 1838. Un altro mondo, e la vita coniugale non è delle più felici. Finché Anne comincia a occuparsi del Mandrone, la proprietà del suocero conservatore. Mondadori presenta il romanzo come un nuovo Gattopardo con il Risorgimento a fare da sfondo e l'Italia che cercava di diventare nazione. Da Adelphi esce Commedia, un piccolo libro di Robert Walser. Storie brevi e piccoli testi teatrali, dove lo scrittore svizzero si diverte a sabotare le fiabe dei fratelli Grimm. Abbiamo una Cenerentola viziatissima, un principe che trascura Biancaneve e si innamora della matrigna. Biancaneve non si dispera. Posa gli occhi su un cacciatore che a suo giudizio vale quanto 10.000 principi. Robert Walser, come non lo avete mai letto. Vi ricordo che anche questa puntata di Geronimo sarà sul sito di Rete 2. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.